Modem.
Abbiamo a che fare con insiemi diversi di informazioni. Quando ciò accade su larga scala, non sei più in grado di fronteggiare o persino fruire di informazioni che contraddicono quella visione del mondo che ti sei creato.
Col tempo, si ha la falsa sensazione che tutti siano d'accordo con te, perché tutti nella tua bacheca sono proprio come te.
Le informazioni false sono ovunque e proprio chiunque può esserne vittima. A confermarcelo è anche Albert Rösti, consigliere federale e ministro di riferimento per il mondo dei media. È capitato che il mio volto e la mia voce siano stati associati a delle fake news. E mi sono anche imbattuto in notizie per le quali ho pensato: è pazzesco che sia successo questo. Ma ti rendi conto molto rapidamente che se nessun altro media ne parla, si tratta di una notizia falsa.
In questi giorni è facilissimo creare un video falso. In effetti bastano pochi minuti. In passato era necessaria una grande conoscenza tecnica, ma oggi basta un telefono, un'app gratuita di un brand famoso, quindi non bisogna essere degli esperti adesso.
Ci sono i video. Se è vero che l'universo fosse pieno di soli, potrebbe essere un qualcosa anche di olografico. Hanno lasciato un operatore sulla Luna per riprendere questi che ripartivano. Che era Kubrick, no? Ve l'ho già detto due volte, adesso ve lo ridò la terza. La Luna non è un oggetto solido, diventa trasparente molto spesso. Chi governa veramente il mondo rimane celato nell'ombra, non è neanche umano, forse dei parassiti.
Se è piatta, su cosa poggia?
Su un gigantesco elefante.
La Terra piatta poggia su un grande elefante. Ripetete una bugia 100, 1000, 1 milione di volte e diventerà una verità, diceva Joseph Goebbels, ministro nazista della propaganda. È ovvio il vantaggio, perché chi controlla l'informazione detiene il potere che per sua natura ha bisogno di persuadere. Pravda si chiamava l'organo ufficiale del Partito Comunista Sovietico e si chiama Truth il social del presidente americano Donald Trump. Entrambi significano verità, perché il potere non vuole essere messo in dubbio. Si cerca la verità dei fatti, ma spesso nella storia ci sono state bugie che sono piaciute e che addirittura continuano a piacere perché sostengono cose avvincenti che ci appaiono convincenti. Ma oggi come ci informiamo? Di chi ci fidiamo? Siamo ancora disposti a pagare per accedere a notizie verificate? Oggi parleremo di informazione, delle sue antagoniste naturali, le bufale che pascolano a frotte nelle vaste praterie del web, alle volte anche scavalcando lo steccato del web. Ma come distinguere il vero dal falso tra la miriade di notizie a cui abbiamo accesso? È diventato ancora più difficile ai tempi dell'intelligenza artificiale? E di quali fonti possiamo fidarci? Si fanno ancora inchieste giornalistiche indipendenti per cercare notizie di prima mano? Il tema di questa puntata lunga di Modem è stato scelto dagli allievi della terza F del Liceo Lugano 1, a cui diamo il benvenuto in studio. Ci accompagnano nella discussione tre ospiti, anche loro in studio, e che saluto: Paolo Attivissimo, giornalista informatico, Colin Porlezza, professore di giornalismo digitale all'USI, Ateneo, dove è anche direttore dell'Osservatorio Europeo di Giornalismo, e Ludovico Campo Sampiero, corresponsabile dell'informazione digitale alla RSI. Buongiorno infine da Sabina Zanini al microfono, Agata Galfetti in regia, da Fabio Bosia che cura la messa in onda audio e da Mladenka Radic per la parte video. Ma prima di entrare nel vivo della discussione devo però avvisarvi che la frase in apertura su bugie ripetute che diventano verità comunemente attribuita a Goebbels è una bufala che trovate ribadita più volte su internet. Comunque una fake news che ha avuto perlomeno il pregio di dimostrare da sé l'autenticità del proprio messaggio. Ma partirei subito con i ragazzi, visto che appunto hanno scelto loro il tema. E chiedo a Giorgio, ma voi come vi informate? Dove vi informate?
Non so, io personalmente mi informo principalmente sui social, cioè ce n'è uno, X, che penso è l'ex Twitter adesso, quando è stato comprato da Elon Musk. Sulle fonti tradizionali no, tendenzialmente giornali, l'unico è il Corriere del Ticino, che ho anche online, però non è il quotidiano, è il sito che manda ogni tanto delle notizie, però sì, principalmente in questo modo.
Qualcun altro vuole dire la sua?
Dipende molto da cosa stiamo guardando, perché se per esempio è un qualcosa di mio interesse, magari cerco su più fonti che possono essere anche giornali diversi. Invece se è un'informazione di cui non ho un grande interesse spesso, cioè, lo leggo velocemente magari su un social ma lo ignoro, spesso lo dimentico anche dopo poco, non ci do troppo caso. Però se è un'informazione che mi interessa lo cerco da varie fonti, così almeno per avere un'idea migliore forse.
E di quali fonti vi fidate?
E lì dipende, cioè dipende molto da cosa stiamo parlando, però per esempio se parliamo di qualcosa legato alla Svizzera, spesso cioè, vado sulle RSI, il TIO e tutti i vari giornali e si vede un po' cosa che viene detto.
Allora coinvolgo il nostro primo ospite, Paolo Attivissimo, che è appunto giornalista informatico e anche autore del blog Il Disinformatico, dove tra le altre cose si occupa di cacciare le bufale, questo animale non direi così mitologico perché appunto abbiamo detto pascola tranquillo e prospera sul web. Ecco, qualche consiglio per individuarle?
Le bufale oggi hanno delle caratteristiche molto diverse rispetto al passato. Prima si trattava tipicamente di propaganda o disinformazione che arrivava dall'alto, da un governo, da un movimento politico, da un'ideologia. Oggi c'è anche la fabbricazione di notizie false fatta semplicemente per fare soldi. Quindi il video virale dove c'è la persona che fa qualcosa di sensazionale e viene messo in giro e qualcuno ci guadagna dei soldi. Quindi riconoscerle significa principalmente guardare se qualcuno sta cercando di ottenere un tornaconto. Ed è un metodo classico. Mi devo sempre chiedere, ma chi mi sta dicendo questa cosa? Ci guadagno qualcosa se mi fido di quello che mi dice oppure è neutrale veramente? Come faccio a capirlo? Devo vedere da chi prende soldi fondamentalmente. Qual è la sua busta paga, da dove arriva? In questo modo posso avere un'idea più mirata, non precisa, non assoluta, di come stanno le cose e quindi fare delle scelte precise. L'ultimo consiglio che mi sento di dare è cercare il più possibile di trovare fonti specialistiche. Mi interessa l'aviazione, vado su un sito dedicato all'argomento, mi interessa la biologia, stessa cosa. In questo modo si riesce a limitare il rumore di fondo che molto spesso c'è anche nei media tradizionali, quindi non è soltanto il social che fa disinformazione. A volte c'è anche la superficialità della fretta del giornalista che non conosce l'argomento e quindi magari dice qualcosa che non è perfettamente corretto.
Dopo, più avanti nella discussione, andremo anche proprio nello specifico dei condizionamenti economici. Ma ora vado da Ludovico Camposampiero, che appunto sei giornalista, corresponsabile dell'informazione digitale alla RSI, abbiamo detto. Un tempo, ecco, le notizie affidabili erano quelle o di prima mano, insomma, oppure quelle che venivano dalle agenzie stampa. Oggi, nella nostra pratica giornalista, teniamo conto anche di quello che troviamo sul web, sui social, no? Perché anche da lì si possono appunto ricavare delle notizie. Ecco, però naturalmente come si trattano queste? Perché
allora, diciamo che comunque se la tecnologia è cambiata, se c'è stata un'evoluzione tecnologica, ci sono delle buone pratiche che rimangono quelle dell'inizio dei tempi, quindi comunque andare a verificare le fonti. E io quello che dico sempre anche in redazione, bisogna ogni tanto tirare il freno a mano, fare un passo indietro se serve, anche per poi prendere la rincorsa per riuscire a buttarsi meglio sulla notizia. Quindi quello che rimane fondamentale è la verifica delle fonti. Può avvenire anche in vari modi. Diciamo che il primo criterio dovrebbe restare la verifica diretta, però sappiamo che non sempre è possibile, soprattutto quando magari si tratta online di foto, di video, di fatti che succedono anche in ambienti lontano da noi. Esiste anche la verifica indiretta, quindi quello che è importante comunque, come ha detto anche Paolo, affidarsi a specialisti o persone che magari sono vicine o hanno, diciamo, un diretto collegamento con la notizia. Se qualcosa è successo negli Stati Uniti, io vedo un video sui social, mi guardo bene dal dire scarichiamolo e pubblichiamolo subito. Se comincio a vedere che altre testate comunque autorevoli hanno fatto loro il lavoro di verifica, perché in quel momento erano loro in grado di farlo, posso cominciare a dirmi se l'ha verificato la CNN, se l'ha verificato una testata locale autorevole, perché magari si tratta di un fatto locale, posso fidarmi. Quindi non c'è una ricetta univoca. La riflessione e la prudenza sono, diciamo, gli ingredienti principali quando abbiamo a che fare con notizie che in effetti adesso circolano anche attraverso canali che non sono solo quelli della notizia trovata di prima mano o delle agenzie di stampa. Ecco.
Perché poi tra l'altro va sottolineato che abbiamo anche una responsabilità, appunto non dobbiamo essere noi il motore di, chiamiamolo questo effetto Goebbels, quindi di con la nostra magari autorevolezza acquisita negli anni di...
Assolutamente, questo è un problema di fondo, si rischia andando troppo in fretta, non facendo le dovute verifiche o comunque non applicando le adeguate cautele, poi di reiterare quello che potrebbe essere un messaggio sbagliato. Ma se posso concludere su questo aspetto, è chiaro che qualche anno fa, magari una decina di anni fa, succedeva più spesso, per esempio anche quando si trattava di, non so, attentati, subito si pubblicavano delle foto e poi ci si rendeva conto in un secondo momento che la foto era reale ma non era di quell'attentato. Adesso comunque esistono degli strumenti che ci permettono anche di andare ad analizzare, anche proprio con degli strumenti informatici, la ricerca inversa o altre modalità che aiutano a trovare l'origine, e comunque anche la pratica della cautela, almeno nelle redazioni delle testate, diciamo, che fanno questo lavoro per professione, mi sembra più diffusa.
E vengo invece a Colin Porlezza e lo interpello come direttore dell'Osservatorio Europeo di Giornalismo. Ecco, andiamo un po' di nuovo all'intenzione che può stare dietro a una notizia falsa. Può esserci anche un intento manipolatorio, soprattutto se il potere appunto riesce a controllare la stampa. Eppure appunto anche in contesti democratici la libertà di stampa non è acquisita per sempre, insomma è una cosa che può sempre subire degli attacchi o essere messa in discussione in parte o anche in maniera massiccia. Ecco, quindi io le chiederei qual è lo stato di salute della stampa nei paesi occidentali, insomma stanno aumentando le pressioni sui giornalisti, girano più notizie false?
Allora, prima di tutto buongiorno a tutti. Per quanto concerne la questione sulla libertà di stampa e il suo stato attuale, è una questione abbastanza complessa. Una risposta breve potrebbe essere diventa sempre più difficile. Bisogna tener conto del fatto che, come abbiamo anche sentito prima, quando parlavamo di propaganda, l'obiettivo della propaganda è un po' cambiata, soprattutto nell'ecosistema attuale. Mentre lei citava Goebbels e si parlava di persuasione, di convincere le persone di una determinata visione politica, direi che la propaganda al giorno d'oggi, soprattutto quella digitale, ha cambiato un po' obiettivo. Non si tratta più di convincere le persone, non si tratta più di persuadere le persone, ma si tratta soprattutto di creare incertezza, di creare un caos informativo in modo che appunto delle fonti legittime, come abbiamo sentito, non vengano più credute. E quindi la conseguenza è proprio quella che non ci si può apparentemente più fidare di niente, perché chissà chi ha ragione, chissà chi è nella posizione di assumere un ruolo importante, di dire la verità, quindi chi se lo può permettere e chi effettivamente dice la verità. E quindi questo contribuisce a un quadro informativo estremamente difficile. Credo che torneremo su questa questione più in là.
Assolutamente sì.
Per tornare soprattutto sulla questione dello stato attuale della libertà di stampa, tenendo conto di questo, direi che diventa sempre più difficile. Si prende in considerazione, per esempio, anche la classifica di Reporters sans frontières, le ultime classifiche. Nella maggior parte dei paesi, anche in Europa, si può effettivamente osservare una diminuzione della libertà di stampa. Quindi siamo in una fase molto complessa.
Sì, probabilmente anche complice tutta la situazione geopolitica, delicata, insomma, si capisce. Io vorrei andare invece adesso sulla questione invece dei condizionamenti economici che già abbiamo evocato in apertura. E prima chiedo a Rebecca, che è qui al tavolo con noi, se voi utilizzate dei media a pagamento oppure in genere le notizie le trovate su siti gratuiti.
Allora, buongiorno, sì. Allora, io personalmente non sono l'esempio ideale perché non sono particolarmente attenta all'informazione. Adesso volevo un po' buttarmi in questo campo, essendo diventata maggiorenne anche per l'aspetto politico. ho rincontrato qualche difficoltà, nel senso che io conosco dei miei coetanei che si informano sui social. E ci sono dei social più attendibili, secondo me, dei social meno attendibili. Adesso, senza fare pubblicità, io seguo comunque la RSI o comunque il TIO anche su Instagram e diciamo che reputo quelle fonti abbastanza attendibili, però spesso vedo anche dei post che già solo a vederli capisci che sono una bufala o per il contenuto, perché hanno come primo piano l'immagine fatta con l'IA. Poi devo dire che anche dei social attendibili usano le foto fatte così, quindi secondo me questa cosa non aiuta molto a rendere più veritiera l'informazione, almeno il prodotto, se si può parlare di prodotto. Però sì, comunque conosco molti miei compagni che comunque si informano sul giornale, poi comunque penso che sia abbastanza d'utilizzo guardare anche il telegiornale, anche un po' una tradizione ticinese, penso guardarlo a tavola così, quindi penso che comunque anche i giovani abbiano abbastanza consapevolezza di dove informarsi, e poi magari per pigrizia o perché c'è anche molto, anche i media normali a volte, come è stato detto prima, tirano fuori un po' delle boiate, se si può dire, fanno un po' delle gap, e quindi spesso i fraintendimenti vengono anche dai siti attendibili, quindi si girano queste cose. Però no, penso che sia abbastanza facile capire di cosa fidarsi indicativamente.
Riprendo il fatto che tu hai parlato di un prodotto, perché in effetti la notizia può essere un prodotto, anche quello che apparentemente è gratuito, spesso non è veramente gratuito. Il grande problema, Paolo Attivissimo, è anche il calo della pubblicità o della pubblicità che si è spostata dai media tradizionali sui siti, e quindi insomma i siti sono a caccia di click.
Sì, fondamentalmente a partire dai primi anni 2000 abbiamo visto questa transizione del flusso di denaro a livello mondiale che veniva investito in pubblicità dai giornali, dai media tradizionali, quindi radio, televisione e giornali, verso i social, verso i motori di ricerca, Google in particolare. E questo significa che chi faceva questo mestiere come professionista, il giornalista, ha meno soldi a disposizione per fare il suo lavoro, per investire in ricerca tempo e risorse. Mentre i social hanno preso il controllo di questo canale di comunicazione. Le persone oggi, come sento appunto dai ragazzi, si informano sui social vedendoli come un blocco unico, ma nei social ci sono mille anime, ci sono informatori corretti, ci sono giornalisti professionali, ci sono anche disinformatori. Ai social non interessa, questo credo che sia un punto molto importante. A loro interessa generare traffico. Se questo traffico è veritiero, se è falso, non importa. L'importante è fatturare. Ed è anche questo il motivo per cui oggi siamo così sommersi dalla disinformazione. Perché conviene a organizzazioni che hanno fatturati paragonabili a quelli di molti stati e contro i quali è molto difficile esercitare un controllo a livello legale, bloccarli, sanzionarli, perché comunque diventa un costo operativo una sanzione dal loro punto di vista. Quindi è una grossa sfida. Di nuovo credo che sia importante forse il canale attraverso il quale ci si informa, ma la persona, la testata. E questo credo che sia un'occasione meravigliosa per chi fa giornalismo professionalmente.
Magari su questo anche Ludovico Camposampiero voleva aggiungere qualcosa.
No, niente, quello che ha detto Paolo è chiaramente la realtà odierna, e il problema di fondo è che tutti i tentativi anche di legiferare per cercare di arginare anche questo diluvio disinformativo sono ancora molto arretrati, perché tutte quelle che possono essere leggi o normative arrivano sempre molto più tardi rispetto a quello che è lo stato dell'arte. Quello che però volevo dire, in realtà volevo anche spezzare una lancia a favore dei ragazzi, perché quando li sento parlare mi rendo conto che in realtà loro hanno molti più strumenti rispetto ad altri tipi di persone, anche di fasce più anziane, per rendersi subito conto in maniera più tempestiva anche degli intenti manipolatori. Quindi ecco, si dice spesso magari che i ragazzi non leggono, non si informano, è sempre stato così, nel senso non penso che 20-30 anni fa gli adolescenti o i giovani adulti fossero per forza più istruiti, anzi probabilmente loro hanno la possibilità di ottenere più informazioni, perché anche come ha detto Paolo, nei social, comunque essendo un universo veramente eterogeneo, ci sono anche testate che cercano, con i canoni, con i linguaggi dei social, di cercare di portare comunque i loro contenuti. È chiaro che poi è un po' un cane che si morde la coda, noi lo vediamo anche noi personalmente con la RSI, vogliamo essere sui social per intercettare e riuscire anche a parlare a un pubblico che ormai è lì, presente, massiccio, e non riusciamo forse adeguatamente, non so se è una questione, non è per forza generazionale, è proprio del momento in cui viviamo, di traghettarlo poi anche su quelle che sono le nostre piattaforme. Però sì, la questione di fondo è che, diciamo, quando si cerca una testata, un profilo di un media, ma anche di un indipendente, ma che si capisce che è informato e soprattutto segue comunque degli standard produttivi che sono improntati a cercare di mantenere una qualità contenutistica alta, e ancora una volta, se qualcosa non funziona, per esempio noi come servizio pubblico, chiunque può venirci a chiedere un tornaconto. Quindi ecco, è molto importante.
Penso che sia una grossa differenza il fatto che dietro ci siano delle persone vere,
delle persone che possono sbagliare.
Scrivo un articolo, lo firmo, poi scrivo qualcosa di falso, potete reclamare, c'è un editore che probabilmente è responsabile per quello che io ho scritto e per quello che è stato pubblicato, ed è un po' diverso.
Sì, diciamo che oltre al processo di verifica, quello che è molto forte è anche l'eventuale processo di correzione. Quindi ecco, questo è importante.
Magari chiedo anche una reazione così un po' spontanea, ragazzi. Ecco, voi siete consapevoli di questi meccanismi, appunto, che abbiamo appena detto, dei social che sono alle volte, o dei siti web che sono a caccia di click, delle notizie magari non verificate, del fatto che ci sono testate più autorevoli, altre meno?
Come è già stato detto... alla fine tutti noi facciamo qualcosa, cioè dobbiamo lavorare per vivere, e se un sito, per esempio la domanda che aveva chiesto prima per i siti a pagamento, se un sito è gratuito in qualche modo dovrà pur guadagnare, perché la gente non è che vive a gratis, ecco. E quindi la domanda è, ok, un conto è se per esempio l'RSI che è pagata le nostre tasse in un certo senso, comunque è pagata allo Stato, e quindi sì, la fonte di guadagno non è diretta a noi, è indiretta in un certo senso.
Ha un contributo pubblico.
Però per esempio un canale social ha altri metodi per guadagnare, che sono i click, come veniva detto prima, la pubblicità e via dicendo. E se,
più click, più pubblicità.
Esatto. E se per esempio dici qualcosa di falso però che attira, magari, non so, nell'ultimo periodo c'è stato un po' quella questione sull'andavirus, un po', che era, ecco. Diciamo che se dici una bufala abbastanza bella sull'andavirus, soprattutto in un periodo di preoccupazione, anche perché siamo usciti da poco dal Covid, credo che comunque
certo, in quel momento c'è un'emotività anche attorno a questa,
esatto,
notizia.
E si pensa un po' che i siti, i giornali a pagamento, che cioè paghiamo direttamente di tasca nostra, siano un po' più affidabili perché non hanno un tornaconto determinato dai click, vi dicendo. Però in un certo senso, se per esempio, non so, qualcuno investe su questi giornali, tu non andrai mai a dire qualcosa contro di loro, nel senso, basta pensare a X, come veniva detto prima, all'ex Twitter, ok, adesso è stato comprato da Elon Musk, la vedo dura che una notizia contro Elon Musk finirà tra i primi posti, nel senso.
Certo.
Oppure anche prima aveva detto Truth, il
sì,
sito
sì.
di Trump.
Certo.
La vedo molto dura.
Antigovernativo.
Sì, esatto, la vedo molto dura che ci sarà tra le prime notizie. Ah, Trump ha detto quello, Trump ha sbagliato, proprio così. Saranno tutte robe molto propagandistiche, che vabbè, è quello che ci si aspetta.
Diciamo che perlomeno lì è abbastanza chiaro. Nel senso, chi va su Truth o chi va su X sa che dietro c'è quel padrone lì.
Però fino a una certa.
Dopo, chiaro, dipende da quanto anche sei attento come utente. Colin Porlezza, adesso volevo andare su un ambito specifico del giornalista, no? Perché, del giornalismo, perché appunto il lavoro stesso dei giornalisti è anche condizionato dai mezzi a disposizione. Io pensavo soprattutto al giornalismo d'inchiesta, che è quello che tipicamente ha bisogno di tanti mezzi, di tempo, di protezione, e magari anche col rischio di non portare a casa lo scoop che insomma si sperava, e quindi può essere tra virgolette un investimento a fondo perso. Ecco, questo tipo di giornalismo, il giornalismo d'inchiesta, anche lì le redazioni possono ancora permetterselo, sempre meno, è affidato piuttosto ai freelance?
faccio una premessa. Produrre dell'informazione giornalistica non è una produzione a costo zero. Bisogna pagare i giornalisti, bisogna pagare le infrastrutture, i mezzi che si hanno. Quindi fare giornalismo è comunque un'attività che ha dei costi. Fino a un po' di anni fa questi costi potevano essere controbilanciati ad esempio con gli abbonamenti o addirittura con la pubblicità. Come abbiamo sentito prima da Paolo Tivissimo, la pubblicità non c'è quasi più, quindi va prevalentemente alle grandi piattaforme. Gli abbonamenti sono in calo. E quindi anche dei modelli di business che sono stati implementati anche in Svizzera con delle testate gratuite, oppure dei modelli di business che hanno deciso di offrire almeno contenuti digitali senza un costo, non vanno più bene, perché non si riesce poi ad arrivare alla fine del mese o di fare i bilanci in positivo. Quindi questo ha un determinato rischio, soprattutto per dei generi giornalistici costosi come il giornalismo d'inchiesta, che richiede a parte alcune competenze giornalistiche, richiede tempo, richiede anche un investimento, magari un rischio se si cerca di fare un'inchiesta su una tematica dove però poi alla fine magari non risulta niente di interessante. Però il giornalismo d'inchiesta, soprattutto al giorno d'oggi, è fondamentale. È quello che riesce poi a fare la differenza, perché la funzione del giornalismo d'inchiesta è quello di controllare chi detiene il potere e di analizzare se ci sono delle attività, delle operazioni illecite. Però soprattutto in una situazione e in un contesto economico sempre più difficile, diventa evidentemente sempre più complesso sostenere questo genere giornalistico, non perché richiede tempo e tante risorse, ma anche perché, e questo lo vediamo anche ripetutamente, tante testate giornalistiche poi corrono il rischio di essere trascinate davanti a un tribunale, quindi diventano delle testate vulnerabili proprio perché magari non hanno più le risorse economiche per sostenere un tribunale. Quindi c'è questo doppio rischio, non solo che le risorse economiche non vengono più date al giornalismo d'inchiesta, ma che poi alla fine si finisce davanti a un tribunale per una causa.
Volevo arrivare a un ultimissimo aspetto, ormai mancano pochi minuti, ma lo stesso, a complicare tutto il quadro che abbiamo detto finora, ci si è messa anche l'intelligenza artificiale. Quindi chiedo subito a Lorenzo se lui o insomma voi ragazzi usate l'intelligenza artificiale anche, non so, per la scuola, ma lascio dire a te.
Sì, allora, io personalmente l'intelligenza artificiale la uso in quello che può essere il contesto di tutti i giorni, dunque se mi viene un dubbio, una domanda al volo, è comodo chiedere all'intelligenza artificiale, perché la velocità di risposta è un qualcosa che attrae rispetto a quelle che sono le altre fonti, diciamo, precedenti all'intelligenza artificiale. Per quanto riguarda invece la scuola, anche nell'ambito scolastico, secondo me è utile, io lo utilizzo in quello che può essere la preparazione. Ad esempio mi viene in mente, adesso pensando, non so, matematico o quella che è una materia scientifica, ecco, prepararsi grazie all'intelligenza artificiale porta dei vantaggi, perché, non lo so, ad esempio in un esercizio può spiegarti un procedimento che non è chiaro, può generare nuovi esercizi, quindi secondo me l'intelligenza artificiale porta dei contributi positivi. L'importante è comunque non finire ad abusarne, e appunto comunque in caso di informazioni importanti è sempre bene verificare le fonti, e però va comunque trattata come una novità che sicuramente ha un potenziale enorme, e va appunto, bisogna cercare anche comunque in futuro di porre dei limiti, però sicuramente è uno strumento utile.
L'hai detto, bisogna verificarla, perché insomma con l'intelligenza artificiale è anche facile produrre foto e filmati non autentici. L'intelligenza artificiale chiaramente è arrivata a scuola, è arrivata nelle redazioni, e evolve, diventa sempre più raffinata, quindi magari anche sempre più difficile, insomma, capire che cosa è vero, che cosa è falso. Paolo, attivissimo, i giornalisti riescono a stare al passo con questa tecnologia che evolve così veloce?
No, è difficile, oggettivamente, anche per chi è del mestiere come me, restare allineati con le ultime novità della tecnologia dell'intelligenza artificiale, delle intelligenze artificiali, è estremamente impegnativo. Ci sono alcuni problemi di base, e il fatto che per esempio i social network e i motori di ricerca oggi propongono subito un contenuto fatto con l'intelligenza artificiale, e questo significa che sempre più spesso, l'abbiamo appunto sentito adesso, le persone non si informano andando alla fonte originale, ma si fidano di quello che è stato partorito in quel momento dall'intelligenza artificiale, che ricordiamolo non è intelligenza in senso stretto, non sa cosa sta scrivendo, mette in fila delle parole attingendo delle fonti con un calcolo statistico, quindi può anche darci delle informazioni completamente fuorvianti e sbagliate. Anche quando ci sono le fonti bisogna stare attenti, perché quelle fonti possono essere state citate a sproposito, quindi dobbiamo stare attenti a questo. Poi c'è la questione della generazione. La generazione di immagini è un grosso problema che rischia di diffondere facilmente dei falsi, ma ne vedremo delle belle nei prossimi mesi.
Sì, l'abbiamo messo in coda questo tema, però evidentemente avrà sviluppi di cui discuteremo ancora a lungo. Io purtroppo devo concludere qui la prima parte di questo Modem nel formato Evento Giovani, dedicato al tema dell'informazione tra fake news, intelligenza artificiale e condizionamenti di varia natura. Ci ritroveremo nella seconda parte con i nostri ospiti, con i ragazzi della terza F del liceo Lugano 1 che hanno scelto il tema. Ci siamo lasciati nella prima parte col tema dell'intelligenza artificiale che è entrata nella vita quotidiana e nell'informazione, minando anche la nostra sicurezza in ciò che è vero e ciò che è falso. Ricomincio dai ragazzi e chiedo ad Edoardo, ecco, sui siti e sui giornali, quali sono i titoli che attirano di più la tua attenzione?
Secondo me quelli che principalmente vanno e colpiscono la persona dal punto di vista emotivo, quindi un po' la sensibilità di ognuno, che è qualcosa di molto legato alla persona che si è, però può essere anche influenzato da, per esempio, la saturazione di informazioni che abbiamo adesso in giro, può portare molto facilmente alla desensibilizzazione di molti argomenti. Per esempio, andare sul giornale e leggere una notizia di guerra adesso, di un conflitto come israelo-palestinese o anche Russia-Ucraina, può essere meno di impatto emotivo, perché ormai siamo stati circondati sui social, sui giornali, continuamente di queste informazioni che quindi non hanno più quell'impatto che prima avevano. Come invece può essere una notizia che può essere molto più terribile su altri aspetti, che è qualcosa di nuovo, qualcosa che non ci si aspetta, qualcosa che direttamente va e che infligge qualcosa nella sensibilità della persona.
E quindi discuteremo appunto anche di questo aspetto di quello che è la notizia oggettiva e delle percezioni anche soggettive e emotive, insomma, delle notizie, che è un po' quello che è stato definito il concetto di post-verità. Ma a Francesca chiedo invece se quando appunto legge delle notizie sul web, tipicamente, tendi a leggere dei contributi che sono vicini alle tue opinioni oppure cerchi anche altri punti di vista?
Allora, io personalmente cerco sempre di informarmi con articoli o notizie che cercano di evidenziare diversi punti di vista. Questo quindi non necessariamente solo, non mi limito alle informazioni che magari rispecchiano più i miei interessi. Questo principalmente perché penso sia importante avere un quadro più generale e completo anche di tutto il contesto che sta succedendo nel mondo, ma anche semplicemente nel nostro territorio. E comunque è anche utile noi avere un'opinione diversa, magari perché ci forniscono delle opinioni e dei pensieri che noi non abbiamo fatto, ma che possono essere utili per noi. Anche noi a scuola, per esempio, cerchiamo sempre durante i dibattiti di proporre le diverse opinioni, i diversi punti di vista, proprio per sia non, per non trascurare diverse opinioni, ma anche per offrire un migliore o un maggiore contesto.
Certo, avere un quadro un po' più completo, esatto, di tutte le opinioni in campo. Ludovico Camposampiero, che è corresponsabile dell'informazione digitale alla RSI, ecco, su come si muovono i flussi di interesse, le opinioni quindi del pubblico, penso si può avere, ecco, come dire, tracciarle questi flussi. Tu appunto sei responsabile della nostra pagina web, della nostra offerta digitale, e quindi hai il polso di quelle che sono le notizie che fanno più click, diciamo. E magari ti chiedo anche se questi appunto percorsi influenzano poi la scelta delle notizie da pubblicare o magari la gerarchia.
Allora, quello che posso dire è che chiaramente l'interesse pubblico non è sempre sovrapponibile all'interesse del pubblico, bisogna anche ogni tanto cercare una sintesi. È chiaro che oggettivamente ci sono delle notizie, dei contributi giornalistici che hanno magari più successo in termini numerici degli altri, però anche i numeri non dicono tutto, bisogna sempre comunque leggerli in profondità, perché una notizia di piccolo cabotaggio, di poco conto, potrebbe anche diventare virale perché viene diffusa da pagine, da gruppi che magari hanno una base molto ampia, e quindi la tendenza potrebbe essere quella di dire: ah, guarda questa notizia, quanti click ha fatto, facciamo sempre notizie di questo genere. Ma poi magari questa notizia si rivela poco coerente con il progetto editoriale. È chiaro che comunque non bisogna neanche prescindere troppo da quelli che possono essere gli interessi del pubblico e quello che anche il pubblico vuole che li raccontiamo, perché altrimenti sarebbe un giornalismo, sarebbe avulso da quello che poi è l'interesse delle persone. Quello che posso dire è che più che pensare a come far fare click a una notizia, bisogna puntare su un progetto editoriale coerente. La coerenza è qualcosa che poi riesce a posizionarti e a farti anche, non dico guadagnare consensi, ma comunque mantenere il tuo pubblico e farti essere sempre più rilevante, ecco. Quindi e chiaramente sono dinamiche che avvengono in redazione, soprattutto nell'ambiente digitale, dove sembrerebbe che hai a disposizione in tempo reale tutti i dati per fare queste riflessioni. In realtà le riflessioni devono essere ancora più approfondite. Quello che fanno i dati e le statistiche è comunque aiutare a indirizzare un progetto editoriale. Noi ne abbiamo uno, altre testate ne hanno altri, sono tutti legittimi, ognuno deve riuscire a restare coerente con il proprio progetto editoriale senza, diciamo, cedere ai richiami del click facile, perché alla lunga potrebbe essere controproducente.
Eh sì, si ritorna un po', insomma, al discorso anche della responsabilità editoriale che chiaramente abbiamo. Paolo, attivissimo, lei è anche socio del CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni Pseudoscientifiche. Pensiamo appunto alle teorie del complotto, ne abbiamo sentito qualche esempio illuminante, direi, in copertina, che sono sempre esistite queste teorie. Sì. Ma perché quando attecchiscono sono così difficili da sradicare di fronte anche magari delle contestazioni, delle confutazioni assolutamente oggettive, scientifiche?
Ma credo che sia la chiave di tutto è il fatto che noi in realtà non ci informiamo, noi ascoltiamo storie, ascoltiamo racconti. E quando ascoltiamo un racconto, che sia vero o no, la cosa importante, come si diceva prima, è che sia emozionalmente coinvolgente. Il centro di eccellenza della NATO per le comunicazioni strategiche, quello che in sostanza si occupa di monitorare la propaganda proveniente da altri paesi, l'ha riassunta molto bene questa cosa. Noi ci informiamo sulle fonti che ci danno risonanza emozionale. Quindi l'emozione è al primo posto. Dopo arriva l'informazione. Quello che vediamo oggi è che ci sono molte organizzazioni che speculano su questa risonanza emozionale, cioè cercano di privilegiare la notizia che genera maggiori click, quindi maggiori introiti, oppure che riesce a ottenere quella indifferenza di cui si è parlato molto bene prima. È importante essere consapevoli che questi sono i meccanismi, cioè il gioco, il tavolo sul quale ci muoviamo è un pochino truccato, non è informazione obiettiva. Si fa fatica a fare breccia perché molto spesso il mondo della comunicazione accademica invece ha un approccio completamente diverso, che è quello di dire: io ti do i fatti e questo ti dovrebbe bastare, se sei una persona razionale non ti serve altro. E invece serve anche quella leva emotiva. Comunicatori come Piero Angela, per esempio, hanno fatto di questa capacità di prendere quella leva, quel piccolo elemento di emozione, metterlo nel gioco per far partire poi il meccanismo della curiosità.
Quindi è una narrazione, dobbiamo reagire con una contronarrazione, però
Avvincente,
ma
corretta.
Ma corretta, se no ci perdiamo. Colin Porlezza, professore di giornalismo digitale all'USI. Ecco, la difficoltà di riportare il discorso su un piano oggettivo c'entra appunto anche con la tendenza che è già stata citata di cercare conforto in notizie, opinioni che insomma avvalorano le nostre convinzioni.
Assolutamente sì, come detto all'inizio della trasmissione ci troviamo in un ecosistema informativo pieno di incertezze, facciamo veramente fatica a individuare delle notizie vere o la verità di per sé, proprio perché siamo confrontati con questo problema della disinformazione, dove però io direi che la disinformazione è sì un problema significativo, ma non è quello fondamentale. La disinformazione, secondo me, è piuttosto una specie di sintomo, perché ci troviamo di fronte a una crisi dell'architettura della fiducia o riguardo all'informazione. Quindi facciamo veramente tanta fatica a individuare la verità. Questo non vuol dire che la verità non c'è là fuori, come si diceva anche in X-Files un tempo, ma è molto difficile individuarla. Per quello che possiamo dire che ci troviamo proprio in questa, come ha detto lei, in questa fase di post-verità, dove la disinformazione è un problema, ma il problema ancora più grande è che trovare la verità è estremamente difficile e costruirla è diventato molto, molto facile dall'altra parte. Un altro problema che è strettamente legato a quello, l'abbiamo appena sentito menzionare da Paolo Attivissimo, in un contesto di grande incertezza, quello che tendiamo a fare è proprio andare nella direzione di una cosiddetta prossimità emotiva, quindi di cercare delle storie che magari risuonano con le nostre idee, ma soprattutto anche con le nostre emozioni, perché tendiamo meno a identificarci con delle fonti giornalistiche legittime, ma piuttosto con delle persone che ci sembrano affidabili, che ci sembrano credibili, e questo poi fa sì che tutto questo contesto pieno di incertezze diventi ancora più complesso, perché le piattaforme evidentemente giocano poi anche con questa nostra tendenza, offrendoci continuamente dei contenuti, non necessariamente delle informazioni, che ci possono piacere per via della loro natura di narrazione in linea con quello che piace a noi.
Abbiamo messo lì appunto già nella nostra discussione precedente diversi elementi che creano appunto questa incertezza, appunto abbiamo detto anche l'intelligenza artificiale, le manipolazioni ad arte, ma alle volte, le chiedo ancora Colin Porlezza, anche le troppe informazioni possono confonderci e non aiutarci a trovare questa verità. Faccio un esempio molto concreto. La pubblicazione degli Epstein Files è stata la pubblicazione di una massa sterminata dove si trovano nomi di tutto, però nel senso non tutto ha la stessa rilevanza o come dire anche giornalisticamente.
Sì, le troppe informazioni possono rappresentare un grande problema, non solo perché diventa poi difficile anche individuare quale sia l'informazione proprio rilevante, ma oltre a questo, quello che vediamo anche nelle nostre ricerche è che le troppe informazioni sono una della causa principale per cui le persone si ritirano dall'informazione. Anzi, non solo si ritirano, ma cercano di evitarla attivamente. Questo insieme, per esempio, anche a un sovraccarico emotivo, come abbiamo sentito prima, dato che le notizie molto spesso parlano di guerre, parlano di conflitti, parlano di attacchi, quindi sono molto spesso delle informazioni negative che sono anche difficilmente di difficile gestione, soprattutto per i ragazzi più giovani. Quindi uno si può stufare, magari a causa dei problemi mentali con cui uno semplicemente non vuole avere a che fare, e quindi le persone, gli utenti più giovani tendenzialmente si ritirano poi attivamente dall'informazione con tutte le conseguenze disfunzionali, per esempio per la partecipazione politica che vediamo, e quindi sì, il sovraccarico informativo può essere uno dei problemi che comporta proprio questo fenomeno.
Magari mi riaggancio brevemente a quest'ultima osservazione, perché mi ricordo quando vi abbiamo incontrati in classe era uscito questo discorso dove appunto voi mettevate l'accento sul fatto che magari appunto c'è un po' la tendenza o la voglia di ritirarsi dal mondo dell'informazione, e però vi ponevate il problema: poi quando andrò a votare non sarò un cittadino informato. C'è qualcuno che vuole magari aggiungere qualcosa su questo? Emanuele?
Ma cioè il fatto che non si è informati per, cioè, essere, non essere informati e non essere un bravo cittadino, secondo me le due cose non è che sono completamente legate tra di loro. È chiaro che se uno non sa neanche quello che si vota in quella giornata, ecco, diventa difficile fare il proprio mestiere. Va anche detto che in Svizzera, a quanto mi ricordo, gravi casi di fake news riguardante votazioni ultimamente non ci sono stati. È chiaro che l'estero può, come dire, entrare, no, nel nostro panorama informativo e influenzare alcune decisioni che possono diventare importanti per il futuro della nostra nazione. Quindi sì, bisogna essere informati bene per fare votare, no? Però non è strettamente, a mio avviso non è strettamente legato, e un minimo ovviamente bisogna conoscere l'attualità, ecco.
Grazie. Paolo Attivissimo, da giornalista informatico, sicuramente può dire che esistono dei dati oggettivi. Adesso abbiamo parlato anche tanto di soggettività. Adesso uso una parola brutta. Aiuterebbe per far chiarezza anche censurare le notizie, o insomma, sì, le notizie non vere, cioè oggettivamente non vere. Non so, anche lì possiamo fare un esempio: chi nega come dire, le responsabilità umane nel riscaldamento climatico, dobbiamo invitarlo ai dibattiti dove si parla di questo problema, oppure legittimamente lo lasciamo fuori perché il mondo della scienza dice altro?
È una domanda etica complicatissima, io cerco di fare una sintesi. Allora, non tutte le opinioni hanno lo stesso valore. Un'opinione avvalorata da fatti, presentata da una persona competente in quel settore, ha un valore diverso, ha un'importanza diversa rispetto a un'opinione presentata da una persona che non è competente in quel settore, ha semplicemente visto un video su YouTube.
Ma quando ti portano il controscienziato, mettiamo così, che ha fatto ricerche sue, porta prove sue e dice no.
Il processo scientifico è complesso, è una modellazione, è una modellizzazione progressiva della realtà. Vuol dire che sì, c'è un'idea generale di come dovrebbero funzionare le cose, poi questa idea viene man mano affinata. Quindi ci sono, è giusto che ci sia il dibattito, ma il dibattito non deve consentire a tutti di presentare la propria idea strampalata. L'esempio che faccio spesso è: a un convegno di ostetrici non invito uno che dice che i bambini li portano le cicogne. C'è un, come dire, un filtro di base. Quindi è giusto che ci sia dibattito fra persone competenti che portano dati. Il compito del giornalista è proprio vedere se si tratta di una situazione in cui tutte e due le campane, o le tre campane che siano, stanno portando almeno dei dati di base sui quali si può ragionare. Se invece ha una visione puramente politica, puramente ideologica, puramente teologica, allora no, non ci siamo. Nel caso dei cambiamenti climatici abbiamo dei dati oggettivi molto concreti, molto tangibili, ma dall'altra parte c'è soprattutto una voglia di non affrontare il problema, perché è un problema grave che stiamo lasciando in eredità ai ragazzi e alle ragazze, mi spiace.
Con l'imporlezza il web però appunto ci sta proprio abituando al fatto che ogni opinione vale uno, che il professore o l'opinione di quello che insomma la cosa l'ha sentita al bar è sempre uno contro uno, e quindi cioè, si pone anche un problema etico, no? A un certo punto davvero dobbiamo lasciare spazio a qualsiasi opinione, oppure appunto bisogna da qualche parte moderare?
Bisogna sicuramente moderare, dipende poi da come lo si fa e soprattutto anche dal contesto magari anche giuridico che si dà. Abbiamo sentito prima anche nel dibattito che per esempio le piattaforme in Svizzera in questo momento non sono vincolati da nessun quadro legale. E quindi diventa veramente difficile poi anche obbligare per esempio le piattaforme a rimuovere dell'informazione fattualmente falsa. Quindi secondo me ci vogliono comunque delle regole Ci vuole un contesto che rende chiaro cosa si possa dire in determinati contesti. Questo nel campo giornalistico, per esempio, ricade poi su delle decisioni, anche questo come abbiamo sentito prima, delle decisioni etiche su come rappresentare, ad esempio, un discorso, un dibattito scientifico, ad esempio, sul cambiamento climatico, su chi si invita. Questo di questo bisognerebbe poi, per esempio, anche tener conto nei commenti che uno può fare sulle pagine web online, però lì poi sta anche alle aziende decidere che tipo di regole uno vuol dare al proprio spazio di dibattito.
Appunto, le aziende, Ludovico Camposampiero, il nostro sito chiaramente è moderato, nel senso si fanno delle scelte. Quali sono le nostre linee guida?
Direi più che il sito, adesso parlando di opinioni, le pagine social con i nostri profili, è chiaro che noi tentiamo la moderazione. Abbiamo delle linee guida, un etiquette come si chiama, però appunto, ribadisco, la tentiamo perché alle volte c'è una simmetria incredibile tra gli sforzi che noi possiamo fare e le risorse che abbiamo anche da mettere a disposizione. Non dimentichiamo che comunque nelle redazioni si lavora sempre con delle risorse allocate che a un certo punto finiscono, non sono infinite queste risorse, quindi le risorse umane giornalistiche che possiamo mettere a disposizione spesso si scontrano, soprattutto su determinati temi, lo sappiamo benissimo quali sono, con un diluvio di commenti e di persone e con tutta la buona volontà, perché noi stiamo facendo dei discorsi che sul piano teorico sono sacrosanti, poi dopo nella pratica giornalistica di tutti i giorni la simmetria spesso è tale che anche con tutta la buona volontà di questo mondo diventa difficile. Adesso noi per fortuna operiamo in un quadro ben articolato con una netiquette, come la chiamano, che stabilisce, oltre al fatto che non ci si può insultare, non si possono produrre, diffondere commenti di odio e tutto, abbiamo anche il punto su quello che sono le false informazioni. Devo però ammettere che poi applicare nello specifico la lettera, l'etichetta, quindi andare a controbattere ogni volta, è proprio difficile per questa asimmetria di fondo. Le persone, la persona che lavora in redazione neanche 24 ore su 24 per cercare di gestire la community, e dall'altra parte un fiume che alle volte diventa fiume in piena di commenti. La nostra scelta, che è una nostra scelta editoriale, è quella alle volte semplicemente di chiudere lo spazio di discussione, sì. Quindi sotto i post. E siamo anche stati criticati per questo, però alle volte la decisione, l'unica decisione possibile, è anche quella, proprio per cercare comunque di mantenere una qualità complessiva che permetta anche lo scambio e il dibattito, noi vorremmo stimolare
dopo
il dibattito.
Quello probabilmente stimolerà invece i complottisti che dicono, ah, vedete, ci censurano perché certe opinioni questo, non le accettano.
Chiaramente avviene, però se sul piano, diciamo, teorico dei valori, tutto quello che è stato detto è sacrosanto, posso veramente dire che nel piano proprio operativo giornalistico è spesso molto difficile.
Voi ragazzi cosa ne pensate? È giusto lasciare spazio a più o meno qualsiasi opinione, oppure appunto meglio moderare?
Ma sicuramente è un discorso complicato, Amy. Nel senso, qual è l'informazione più corretta e quale no, secondo quale punto di vista, secondo quale opinione. E quindi alla fine si finisce come abbiamo parlato prima, che si hanno troppe informazioni e si viene catapultati in questa marea di informazioni. Alla fine spesso anche, secondo me, i ragazzi o comunque in generale, poi si ha troppe informazioni, magari si decide direttamente di non informarsi o di ignorare la cosa. Dunque è difficile dire che cosa va censurato, anche se in realtà non si può dire censurato, ma che cosa va moderato e che cosa no, perché comunque non c'è una risposta sbagliata, nel senso non è che se lei dice qualcosa o la dico io, la mia è più giusta, la sua è più sbagliata. Sicuramente se stiamo parlando di un argomento specifico dove lei è più competente, si può avere un livello di correttezza maggiore, ma questo non vuol dire che
qualcosa va per forza moderato o censurato.
Grazie anche a Amy. Noi dobbiamo concludere questo Modem evento Giovani, termina qui appunto. Ringrazio i nostri ospiti che sono stati Paolo Attivissimo, Colin Porlezza e Ludovico Campo Sampiero, che hanno discusso con noi di informazioni, di fake news propagate in buona o in cattiva fede. A noi il compito di mantenere uno spirito critico per orientarci in un mare di notizie che leggiamo, sentiamo, vediamo. L'importante probabilmente è non smettere di informarci. Un grazie particolare ai ragazzi della terza F del Liceo Lugano 1 con noi in studio, che hanno portato in trasmissione questo tema. E saluto e ringrazio voi all'ascolto. Dalla redazione di Modem, l'augurio di una buona giornata.